tutti, eccoci qui in linea. Oggi è giovedì e come ogni giovedì alle ore 15, oggi siamo un attimino in anticipo, qualche secondo, va in onda trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e chi vi parla in regia è Claudio Simeoni di Marghera. Con me c'è sempre Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e parleremo anche oggi di magia, stregoneria e paganesimo. Prima di parlare di magia, stregoneria e paganesimo, parliamo comunque di magia, stregoneria e paganesimo col bollettino che è uscito dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che adesso Francesco vi illustrerà un attimo. Voglio ricordare l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è a Marostica, casella postale 53, Vicenza. Questo bollettino può essere richiesto a questo indirizzo, dopo comunque lo ridarò nel corso della trasmissione. Vi passo Francesco che vi parla.
Sì, salve a tutti. Rubo un attimino la trasmissione per parlare del bollettino. L'Istituto ha due pubblicazioni, una rivista più consistente di studi pagani, stregonici, politeistiche e studi politeisti, e ha un bollettino che viene inviato gratuitamente, sottolineo gratuitamente, a tutti quelli che ne fanno richiesta. L'indirizzo l'ha già dato Claudio. E questo bollettino è molto contenuto, cioè nel senso che non pretende di essere una grande rivista, però cerca di dare degli spunti di informazioni, discussioni, notizie strane o cose di una certa tematica, sempre nell'ambito della stregoneria. Ora il bollettino può essere richiesto gratuitamente, se qualcuno vuole dare un contributo, al massimo può inviare 1.000 lire se proprio vuole, tanto per le spese postali, visto che sono le più consistenti. E su questo numero c'è un articolo di un nostro collaboratore Paolo Amaldi che parla dei pagani in Asia e fa un invito a tutte le persone interessate alle minoranze etniche, soprattutto alle minoranze religiose, parlando di alcune minoranze, i Kalash, che si trovano in Pakistan e che sono perseguitate dalla maggioranza musulmana. C'è una ripresa di un articolo dello scorso estate pubblicato su Corriere della Sera Scienze che parla della tematica del rapporto della Dea Madre, cioè nel senso che all'interno del paganesimo, soprattutto del paganesimo di tipo americano, esiste una discussione moltissimo, molto forte, moltissimo seguita e dibattuta, se all'inizio c'era una società patriarcale o matriarcale. Io sono dell'opinione che le società non siano solo matriarcali o patriarcali, ma esistono delle società anarchiche in cui tutte le persone hanno uguali diritti, uguali doveri, e di conseguenza non esiste la predominanza della donna o dell'uomo, ma tutti e due hanno dei valori e difatti anche parecchi studiosi si stanno orientando in questo senso, sostenendo che non c'era una prevalenza di una società matriarcale o di una patriarcale. E questo appunto articolo dice che la Dea Madre sta diventando maschio e si riferisce appunto a degli studi fatti ultimamente per quanto riguarda la zona di Malta. Poi c'è un articolo ripreso da un giornale locale che è molto interessante, che parla di una festività ripresa ultimamente da un paio d'anni in un piccolo paesino del Trevigiano, che è in pratica un antico rito pagano tramutato in festa popolare, che comunque è interessante notare come dopo tantissimi anni ci sia una ripresa, dopo 1700 anni, di alcune festività, anche se naturalmente il loro aspetto più pagano sia sparito. C'è un articolo del nostro buon Claudio Simeoni su Venere, molto contenuto, comunque interessante, poi le sue opere sono sempre interessanti. C'è la ripresa di un articolo di Roger Garaudy. Roger Garaudy è un filosofo francese, era uno dei massimi esponenti culturali del Partito Comunista francese, si è convertito all'Islam. Nel suo piccolo articolo, apparso 2 anni fa sulla stampa, lui dice che il conflitto più crudele oggi nasce dal monoteismo del mercato. Lui, nonostante che essendo islamico, sostiene appunto che ci sarà lo scontro del futuro, sarà di tipo religioso, cioè sarà tra il monoteismo del mercato e il politeismo della vita. È una tesi interessante, soprattutto fatta da un monoteista, e può essere interessante approfondirla e anche dibatterla. E poi c'è il catalogo delle pubblicazioni dell'istituto. Ecco, chi lo volesse richiedere può tranquillamente scrivere al nostro istituto senza nessun problema, lo inviamo gratuitamente e noi siamo pronti a spedirlo quando volete. Passo la parola a Claudio.
Molto bene, Francesco vi ha illustrato un aspetto della nostra attività in generale, nel senso che la nostra attività non si articola soltanto nelle trasmissioni radiofoniche da Radio Gamma 5, ma si articola in una serie di iniziative. Vorrei ricordare che Radio Gamma 5 trasmette su 94 FM ed è in via Belzoni. Ricordiamo ancora che blocchiamo le telefonate finché non abbiamo finito la presentazione. Prego, preghiamo i radioascoltatori di non telefonare in questo momento, siamo costretti a lasciare giù la cornetta finché non abbiamo terminato. Quello che vi ha letto Francesco è la pubblicazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è uscita in questi giorni e che è disponibile per tutti i pagani che la richiedono, o tutti i simpatizanti, o tutti quelli che sono curiosi di conoscere. Ridò un'altra volta l'indirizzo dell'istituto, è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. E viene spedita gratuitamente, se qualcuno vuole pagarci le spese di spedizione, pagarci il francobollo, lo ringraziamo sempre, comunque viene inviata gratuitamente. La trasmissione di oggi verte su alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, secondo alcuni principi etici del paganesimo. Cosa significa questo? Quando una persona o delle persone si predispongono a diffondere quello che loro pensano, quello che loro credono, quello che loro percepiscono, la loro fede, diciamo, in altre parole, devono attenersi, a nostro giudizio, a giudizio del paganesimo, a dei principi etici. A me l'etica non piace, cioè per me l'etica è una cosa bobriosa, però siccome vivo in una società che ha dei principi civili, è bene che i principi etici corrispondano a questi principi civili. Ed è importante questo, perché altrimenti andiamo fuori dal seminato, ognuno può dire e fare qualsiasi stupidaggine che vuole. È importante rispettare alcuni principi etici. Io ne ho selezionato 5 di questi principi etici e intendo confrontare i principi etici del paganesimo con il comportamento del Gesù di Nazareth. Il primo principio etico è questo: non si può chiedere adesione ad un credo millantando. Cosa significa questo? Che se io voglio mettere in ginocchio delle persone, cioè se il mio intento, il mio credo è mettere in ginocchio delle persone, devo costringere queste persone a piegarsi al mio volere o alla mia verità. Però piego delle persone, non è che diffondo un credo, non è che diffondo una fede, che diffondo un pensiero, che diffondo una filosofia. Diffondo una sottomissione. Praticamente, quando Gesù non può aver liberato nessun uomo da una possessione di un essere di energia che lui chiama demonio, perché non è possibile che un essere di energia prenda possesso di un corpo di un essere della natura, qualunque sia la sua specie. Cosa significa questo? Significa intanto che Gesù ha mentito. Hanno mentito i Vangeli, hanno mentito tutti quelli che parlano di liberazione dalle possessioni demoniache. Perché hanno mentito? Perché gli esseri di energia sono esseri che hanno un loro percorso di coscienza, di consapevolezza, di sviluppo. E il loro percorso non ha nulla a che vedere dal punto di vista, chiamiamolo biologico, tanto per intendersi, con l'essere della natura. La concezione secondo cui Gesù o altri liberano dalla possessione demoniaca avviene attraverso due presupposti fondamentali. Prima di tutto, che l'essere della natura è un essere vuoto e viene riempito da uno spirito. E il secondo presupposto è che l'essere umano è l'essere centrale del mondo, dell'universo. Ora, nel paganesimo l'essere umano non è altro che parte della natura. Non è centrale rispetto alla natura, è la natura centrale e l'essere umano è parte della natura. E in secondo luogo, l'essere umano non è stato creato da Dio, non è stato fatto di fango e poi Dio gli ha messo lo spirito, ma è divenuto dal brodo primordiale, è divenuto attraverso un processo di trasformazioni. Questi processi di trasformazione fa sì che ogni fase dello sviluppo dell'essere, che poi è diventato un essere umano, è un essere cosciente. Cioè la cellula primordiale che è uscita dal fango primordiale aveva la stessa energia e la stessa coscienza che io ho oggi. Solo che nel corso delle trasformazioni, nelle ere geologiche che si sono susseguite, io mi sono trasformato e ho trasformato anche la formazione della mia coscienza. Però non è che nel momento in cui il mio avo è uscito dal brodo primordiale non avesse la mia stessa coscienza, le mie stesse tensioni, le mie stesse necessità. Dunque, Gesù ha mentito e hanno mentito tutti quelli che hanno fatto le liberazioni dalla possessione demoniaca. Tant'è che i cristiani davano l'ostia consacrata alle mucche malate per scacciare il demonio. Questo l'ho presa da Saul, i bastardi di Voltaire. Oppure, citazione da Alfonso di Nola in Inchiesta sul Diavolo. Un frate dell'Aretino gli racconta, non molto tempo fa, cioè ancora questi decenni. Vede, qui da noi abitava una volta una ragazza, una giovane che era sempre stata fedele alla Democrazia Cristiana. Poi d'improvviso si mise con i comunisti. Il diavolo l'aveva posseduta. L'ho esorcizzata, le sono usciti dalla bocca almeno 100 diavoli. Poi è tornata alla Democrazia Cristiana. Cioè, a me non mi interessa niente i partiti politici, mi interessa semplicemente capire che c'è un'operazione politica nella possessione demoniaca che non ha niente a che vedere con la magia, non ha niente a che vedere col demonio, ha a che vedere soltanto col mettere in ginocchio gli individui. Questa probabilmente si era ribellata e lui è riuscito a risottometterla. Poi mi spiegherà come ha fatto a vedere 100 demoni, perché per vedere un essere di energia e riuscire a distinguerlo è un'operazione di stregoneria e implica molta disciplina. Il secondo principio etico è questo. Non si può imporre militarmente un credo. Cioè, io non posso imporre a una persona di credere in una religione. Perché? Perché se la mia è una fede vera, o la persona ne viene coinvolta, oppure la persona ne è estranea. Dunque, la conquista del Tempio di Gerusalemme per imporre il suo modo di pensare e il suo modo con cui frequentarlo è un atto di imposizione militare del credo. In stregoneria non si può imporre nulla a nessuno. Gesù vuole possedere il controllo del Tempio. Gli stregoni e i pagani vogliono aiutare lo sviluppo degli esseri umani. Gesù possiede, gli stregoni sviluppano il loro essere. In pratica la contrapposizione è fra potere di essere e potere di avere. Gesù vuol possedere gli esseri che vanno al Tempio, mentre gli stregoni e i pagani vogliono svilupparsi, vogliono sviluppare il loro potere di essere. E questa è una contrapposizione assoluta con tutte le religioni monoteiste e con tutte le religioni rivelate. Terzo principio etico. Non si può sottomettere nessuno mediante terrore. Cioè, io non posso imporre la mia fede e il mio credo dicendo a uno, guarda che se tu non credi in me viene il diavolo e ti porta via, o guarda che se tu non credi in me ti succede questo o quello o vai all'inferno. Questo è puro esercizio del terrore. Quando Gesù distrugge l'essere ficco, perché non gli dà quello che lui vuole e quando lo vuole? Questo comportamento viene esteso dalla Chiesa cristiana a tutte le relazioni con gli esseri umani. Quando fanno notare a Gesù cosa ha fatto al fico, egli milanta il suo potere, attraverso il quale può, se volesse, ordinare alle montagne di gettarsi in mare. Chi non ha rispetto per il circostante è portatore di morte e distruzione, e 1600 anni di cristianesimo stanno a dimostrare questo. Quarto principio etico. Non si può distruggere il divenire suscitando speranze vane o inutili. La resurrezione è una fantasia del fallimento. Si parla di resurrezione, resurrezione della carne, ricordiamocelo sempre, cioè ritornare allo stato in cui si è divenuti, cioè col corpo fisico, quando si è fallito nel percorso e sono falliti i sentieri del divenire. Per gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Per chi è vissuto in ginocchio e sottomesso ad un Dio, la morte è la fine di tutto. Al massimo lo libera dagli affanni dell'esistenza. Chi fa della sottomissione il senso della propria vita, rinuncia alla sequenza dei mutamenti, al suo divenire eterno. Invocare la risurrezione significa supplicare il supplicato di concedergli quanto per lui ha rinunciato. E questo non è solo un esercizio di parole. Ed è talmente vero questo che Wojtyla ha detto, sì, la resurrezione è vera, è sicura la resurrezione, ci sono le testimonianze dei Vangeli. Cioè, per lui i falsi gli confermano il vero. Cioè, è una cosa assurda, cioè lui non estende se stesso, non va a cercarsi la verità, però in compenso si confida con dei falsi. Ed è tanto vero questo che nell'agnosi la dicitura il figlio dell'uomo in realtà non sta a indicare il Gesù, ma sta a indicare il Dio che cresce dentro l'essere umano, il suo corpo luminoso. Ricordiamo che il mito della resurrezione è un mito pagano, ma è solo un mito di fantasia, in quanto anche Dioniso è risorto. O Dioniso. Dioniso o Dioniso?
Dipende dalle pronunce, comunque Dioniso può andare bene.
Ricordiamo ancora che la balla della resurrezione è importantissima. C'è un apologista cristiano del secondo secolo, un certo Quadrato, che scriveva lettere all'imperatore Adriano in cui affermava che persone risuscitate da Gesù erano ancora vive. Chiaramente era una balla, perché Celso c'è stato là in quegli anni e di quelle persone non se ne trovava traccia. E poi oltretutto ricordiamo sempre che la collocazione storica dei Vangeli è tutta l'acqua di rose, cioè è tutto un falso, ma questo a noi non ci interessa, non siamo storici. Ricordiamo ancora un'altra cosa, che il dogma dell'assunzione, anima e corpo di Maria in paradiso, imposto militarmente, festa giuridicamente imposta il 15 agosto, nel 1950 da Pio XII, lo fece dopo aver aiutato il nazismo, compresa la fuga e la protezione di gerarchi assassini nel dopoguerra attraverso il finanziamento e l'appoggio all'organizzazione Odessa, e intendeva, attraverso questa buffonata, mobilitare i creduloni contro l'ateismo e il comunismo. Cioè, a noi di politica non se ne frega più di tanto, però vogliamo sottolineare come tutte queste cose sono delle operazioni politiche di potere e servono solo per mettere in ginocchio le persone. E adesso arriviamo al quinto punto, e qua facciamo rizzare i capelli in testa un po' a tutti. Il quinto punto etico è questo: non si può truffare giocando sulla forma e l'apparenza. Il discorso sulle beatitudini. Nei Vangeli troviamo questi discorsi sulle beatitudini fatti in maniera diversa, in posti diversi, fatti in termini diversi, con principi diversi, ma non è importante, più o meno si assomigliano un po' tutti. Il discorso sulle beatitudini è aberrante, non solo per quello che beatifica, ma soprattutto per quello che non beatifica e maledice. Infatti il discorso delle beatitudini bisogna leggerlo al contrario. Proviamo un po' a leggere una sequenza, dopo magari troverete altre sequenze e me le contestate, però vi assicuro che il discorso sulle beatitudini lo trovate su tutti i Vangeli messi in maniera diversa. Allora, prenderò il più semplice io. Beati i poveri di spirito, maledetti i ricchi di spirito. Beati quelli che piangono, maledetti quelli che ridono. E il riso fa buon sangue, eh? Beati i miti, maledetti gli insofferenti, guai a chi si ribella. Beati quelli affamati di giustizia, maledetti chi combatte la giustizia. Beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi che li affliggono per risolverli. Beati i puri di cuore, maledetti i sospettosi, specie nei confronti degli ecclesiastici. Beati i pacificatori, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni. Beati i perseguitati, maledetti i persecutori. Beati voi quando vi perseguiteranno con falsità, affermazione soggettiva e arrogante. Poi per i persecutori bisogna vedere anche il soggetto che viene perseguitato. Da cui si desume l'indicazione della Chiesa Cattolica ai suoi fedeli. Vi costringiamo alla povertà di spirito affinché siate beati. Eh sì, perché la ricerca della conoscenza e del sapere, della consapevolezza, porta alla disperazione. Vi costringiamo a piangere affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere miti e sottomessi affinché siate beati. Vi costringiamo a subire ingiustizie affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere comprensivi e misericordiosi nel subire le angherie della Chiesa Cattolica affinché siate beati. Vi costringiamo ad avere un cuore puro, a non essere sospettosi nei confronti della Chiesa Cattolica affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere in pace con noi e a non ribellarvi affinché siate beati. La Chiesa Cattolica vi perseguiterà con feroce falsità affinché siate beati. E questo elenco che io vi do è dimostrato dal fare delle chiese cristiane e da quella cattolica in particolare. Cioè, la verità non è un'esclamazione o un'affermazione, ma è il risultato delle azioni e di quello che si ricava dalle azioni che si verificano. Bene. Io vi ho parlato di 5 principi etici. Perché per noi sono importanti questi 5 principi etici? Perché noi diffondiamo un pensiero, una fede che appartiene a ogni singolo individuo. Cioè ogni singolo individuo ha una soggettività da dilatare nel circostante. Ogni singolo individuo ha la sua percezione del circostante, ha le cose che gli sono preziose. E lui trasmette queste cose che sono preziose, ma sono cose sue. Non dice me l'ha detto il padrone, me l'ha detto il Dio, me l'ha detto questo. Sono cose sue. Vorrei ricordare una cosa, per esempio c'è un personaggio, un tale Krishnamurti, che venne educato per essere una specie di uomo Dio. E quando aveva 15-16 anni, adesso non ricordo esattamente l'età, ebbe la visione del Dio Maitreya che gli dette un po' di cose, no? Che gli dette un po' di suggerimenti, un po' di lezioni. E lui fu affascinato da questa visione. Quando divenne adulto e divenne un filosofo, sembra uno dei migliori filosofi indiani, io più di tanto non è che abbia stima di lui, comunque lui ha capito che quella visione fu soggettiva, fu il riflesso dell'educazione che l'Anna Besant gli aveva imposto. Per cui la percezione del circostante è sempre una percezione soggettiva e dipende molto dal condizionamento educazionale degli individui. Pertanto per noi è importantissimo il principio etico secondo cui non si può truffare giocando sulla forma e l'apparenza, oppure non si può distruggere il divenire suscitando speranze, non si può imporre militarmente un credo, non si può chiedere adesione ad un credo millantando. Cioè, per noi sono importantissimi questi, perché in realtà questi sono i comportamenti dei cattolici, questi sono i comportamenti dei cristiani. E siccome i cristiani praticano magia nera, praticano distruzione del divenire umano, noi ci stiamo opponendo a questo. Cioè, noi vogliamo costruire un sistema di libertà all'interno del quale ogni persona può esprimere se stessa. Però il nostro concetto di libertà, come abbiamo già spiegato l'altra volta, non è solo la libertà interiore, la libertà del fare dell'individuo, ma è anche la divinità libertà, cioè la parte divina che abbiamo dentro, che chiede di espandersi e che si mette in collegamento con tutte le libertà di ogni parte divina, di ogni essere del circostante. Bene, io con questo penso di aver esaurito l'argomento. Che dici, Francesco?
Sì.
Ho parlato abbastanza? Sì. Forse anche troppo, vero?
No, ho parlato più che sufficienza. Cioè, sarebbe moltissimo da dire e soprattutto penso che qualche ascoltatore sarà anche, qualche prete soprattutto sarà rizzato i capelli. Li fa anche bene, così diventa un attimino più sveglio, forse.
D'altronde, la lettura del Gesù ci hanno sempre propinata. Ti ricordi quel radioascoltatore che addirittura ci disse che la Bibbia era un libro proibito, era un libro all'indice,
sì, esatto.
No? Perché nessuno deve andare a cercarsi le cose che gli interessano. Bene, possiamo dare via le telefonate se qualcuno vuole parlare. Intanto passo la linea a Francesco,
sì, beh,
che ha qualcosa
da
dire.
Io ricordo appunto il numero telefonico per chi vuole intervenire durante la trasmissione, che è il 049 700 700, e di conseguenza le linee sono aperte se qualcuno vuole intervenire. Prima Claudio, io intervengo solo per puntualizzare una cosa. E Claudio parlava del discorso della risurrezione, diceva che Dioniso era morto ed era disceso negli inferi. Beh, posso anche proseguire, passiamo pure alla telefonata.
Pronto? Pronto? Sì?
Chiudete per piacere.
Scusa, non abbiamo capito?
No, niente.
Questo radioascoltatore ci ha detto che stiamo dicendo delle stupidaggini e ci ha invitato a chiudere. E questo è un ottimo comportamento, infatti non ci piacciono moltissimo queste cose. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao.
Vai pure.
Grazie. Volevo dire che mi consola, fra tanti detti e tante fedi e tante religioni, c'è una sola cosa che è consolante, che la morte tappa la bocca ai credenti e ai non credenti, ma in egual misura anche. Non ho mai visto morire. Cioè, non è dimostrabile che il credente muoia in maniera diversa dal miscredente, viceversa. Proprio vorrei che mi fosse dimostrato che uno abbraccia la morte veramente in maniera sublime. E così la pioggia cade sul credente come sul miscredente, l'acqua e il sole e tutto quello che abbiamo. Non capisco queste contraddizioni, no? Che mi spiegassero i credenti o i non credenti il perché di questa totalità, di questo modo di comportarsi della natura nei nostri confronti. Sarei grato se qualcuno me lo spiegasse. E sarei grato che qualcuno venisse qui e mi esorcizzasse o riuscisse ad ipnotizzarmi. Non l'ho ancora trovato quello.
Ma la possessione perfetta consiste nel non essere posseduti.
Ecco. Nel credere in se stessi comunque.
Eh sì, questa è possessione perfetta, sicuramente qualche demonio ce l'hai dentro.
Ah, bene. Mi piace. Ti ringrazio comunque.
Ciao,
comunque è buona compagnia in ogni caso.
Sì,
no?
Infatti.
Come ciao, minimo d'inverno starò al caldo.
Perfetto.
E c'è un'altra cosa.
Dimmi.
Che se andrò all'inferno,
sì?
Avrò senz'altro molta compagnia.
Eh beh, indubbiamente.
Mentre in paradiso non si sa quanta compagnia si può avere.
Ciao, ciao Giampaolo.
Ciao. Ciao,
ciao. Ciao. Pronto?
Pronto.
Pronto?
Pronto.
Pronto?
È il vostro presidente che vi parla. Cosa state trasmettendo? State diffondendo per l'etere messaggi contro Dio e contro la religione cristiana. Ragazzi, ragazzi, avete un futuro roseo che vi attende, ma a patto che scegliate la giusta via e non vi perdiate attraverso le nebbie del paganesimo. Cari ragazzi,
va bene.
Ragazzi, lo so che è difficile.
Beh, sembra un imitatore.
Quando si ha la vostra età.
Beh, questa è divertentissima.
Vi esorto a ritornare in un giusto cammino.
Cavoleccia.
Potreste trovare anche te sul giusto cammino, Forse
sicuramente.
Forse sei sulla strada sbagliata. Già il fatto che devi imitare qualcun altro vuol dire che non sei nessuno.
Entrateci perché vi troverete.
Va bene. Scusa, però il divertimento deve finire,
sì.
In un mondo migliore.
Bene, ciao.
Ciao, grazie per l'intervento e per l'imitazione.
Pronto? Pronto? Dimmi.
Ma volevo chiederti una cosa, mi chiamo Massimo.
Sì?
Ma volevo chiederti, ma voi, te o lui o quello di là, insomma, il tuo vicino, di che religione siete? Siete atei? Cosa siete?
Siamo pagani.
Come?
Siamo pagani.
Io sono un pagano politeista.
Sei?
Cioè io sono pagano politeista, per intenderci.
Pagano politeista?
Sì.
E che dei avete voi? Che dì avete?
Nessuno, è tutto. Tutto quello che ci circonda è nessuno, perché non ci mettiamo in ginocchio davanti a nessuno. Per cui non sono dei, sono amici.
Sono delle divinità che non conosciamo, comunque diciamo comunque che sono divinità che camminano di fianco a noi e non sopra né sotto.
Scusa un attimo, spiegami questa cosa qua di pagani, dei, che voi non mi inginocchiate, non li pregate. Cioè spiegami un po' che non riesco a capire.
Scusa, da quanto tempo è che ci ascolti?
Ti sento poco, spiegami per la radio, dai.
Sì, da quanto tempo è che ci ascolti?
Com'è?
Da quanto tempo è che ci ascolti?
È poco.
Ok. Sì. Rispondo adesso. Bene, allora diciamo questo radioascoltatore che noi stiamo trasmettendo ormai da un paio di mesi e stiamo parlando di filosofia del paganesimo e della stregoneria. Stiamo parlando dei nostri concetti e del nostro modo di pensare, del nostro modo di essere. Adesso ricominciare tutto da capo, quello che abbiamo fatto in un paio di mesi è abbastanza lunga. Però il concetto è questo, fondamentale, è che noi non abbiamo un Dio creatore, cioè noi neghiamo qualsiasi Dio creatore e riteniamo che tutto il circostante, tutto quello che ci circonda, tutti gli esseri, camminano per trasformarsi e alla fine dell'universo formeranno questa coscienza universale. Per cui per noi magia e stregoneria sono cose fondamentali, perché il nostro corpo, il nostro scopo è quello di costruire il nostro corpo luminoso. Noi siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che all'atto della morte del corpo fisico non necessariamente nasce il corpo luminoso. Per nascere il corpo luminoso sono necessarie alcune pratiche. La più importante di queste è prendersi nelle proprie mani le proprie scelte, il proprio divenire e non mettersi in ginocchio davanti a nessuno. E essenzialmente non mettere in ginocchio nessuno, è sviluppare il proprio potere di essere. Ora, se questo radioascoltatore ha la pazienza di seguirci per qualche trasmissione, potrà tentare di centrare un po' il nostro pensiero, il nostro modo di vedere. Noi andiamo avanti a spezzoni ogni volta e presentiamo ogni volta un argomento da commentare. Per cui è difficile presentare una struttura filosofica completa come la nostra, tutto d'un colpo, e spiegare cosa vogliamo tutto insieme. e lo facciamo un po' alla volta, cercando di chiarire un po' alla volta. Passo a Francesco.
Sì, ecco, rispondere su cos'è il paganesimo e il politeismo è una cosa abbastanza ardua e molto difficile da definire in poche parole. Io vorrei fare ad esempio delle citazioni. Io qua sotto mano ho un libro che è uscito un paio d'anni fa che si chiama Religione e religiosità nel Veneto, ieri e oggi, curato da un prete, da un monsignore, presidente della Azione Cattolica Vicentina. E dice, parlando appunto del politeismo, che è una cosa, lui lo cita, dice, fa, citando il nostro manifesto del 86, dice: il politeismo non è servitù, non è implorare dello schiavo calpestato al suo signore, ma la fiducia e certezza di una comunità che abbraccia uomini e dei.
Cosa? È una battuta?
No, non ho sentito.
Allora, ci hanno chiesto di quanti watt abbiamo bisogno per fare il corpo luminoso. Dovrebbe vedere lui quanta forza ha bisogno per fare l'animaccia sua. Comunque
le potenze, cioè, le divinità si possono costruire, si possono demolire, ne nascono anche da sole. E comunque potremmo anche rispondere a questo ascoltatore tranquillamente che si possono usare qualsiasi energia, basta che questa energia sia indirizzata e ognuno la possieda e lei sia capace di utilizzarla e non abbia bisogno di qualcuno che gli insegni come utilizzarla. Ecco, dicevo, questo prete, cercando di rispondere a queste telefonate, dice: l'attenzione posta su questo gruppo ci sembra giustificare dall'essere, tale movimento, a nostro parere, l'espressione più tipica della secolarizzazione, che dopo aver prodotto un'universale emancipazione dell'umano, dal religioso, si fa creatrice di sacro, recuperando in termini individuali la vecchia interpretazione naturalistica della religione. Questa è una spiegazione, diciamo, abbastanza sommaria, nel senso che questo permette alle persone di dare degli strumenti per capire la circostante e la realtà.
Pronto?
Sì.
Pronto?
Sì.
Bene. Qualcuno ci vuole toccare
sì,
la radio, va
però,
bene, benissimo.
Proseguo sul discorso del corpo. Io qui ho un altro libro che si chiama Il bagno di Diana. È uno studio abbastanza interessante e che parla del fatto di quando Ateone fu tramutato in servo alla visione di Diana. E l'autore si chiede perché gli dei hanno il bisogno di assumere il corpo umano, la forma umana. Perché la divinità, ad esempio, come ad esempio Diana, che è una divinità, nel cristianesimo non abbiamo mai visto che Cristo ci faccia una doccia, ci faccia un bagno. Perché gli antichi dei pagani hanno bisogno, ad esempio, di lavarsi, di vivere con gli uomini, di mangiare, di giocare, di far l'amore con gli umani? Cioè, Giove, pur di avere un rapporto con le donne, ne fa di tutti i colori. Cristo, insomma, non ha neanche mai cercato di avere una fidanzata, comunque questo è un problema secondario, è un problema suo. Allora, l'autore dice, se assumono un corpo, e sto appunto leggendo dal bagno di Diana, se assumono un corpo, ne prendono cura e ciò li distrae, non tanto perché ne avvertono realmente i bisogni, ma perché li diverte l'idea di avvertirli. Lo fanno per rispetto umano. Come ogni dea, Diana sostiene fedelmente la sua parte di donna, si lava come una qualsiasi altra dea, ma mai si è sentito dire che si nutre delle sue opere. Cioè, lei dice, essendo avendo un corpo umano, sente il bisogno di curarlo e di mantenerlo come gli umani, nel senso di forma di rispetto per l'umano, cioè non si sente superiore e neanche bisogno, ne trova anche piacere di averlo. Di conseguenza anche le divinità assumono dei corpi, perché noi le pensiamo con questi corpi. E il fatto che assumono dei corpi è per darsi dei limiti, cioè nel senso ognuno, se non avessimo il corpo non avremmo limiti, invece avendo un corpo abbiamo delle limitazioni. Infatti l'autore dice: occorre porsi dei limiti, calarsi in agili forme, avendo scelto uno spazio per inseguire creature incoscienti, cinghiali, orsi e cervi. Occorre rispettare le condizioni dei corpi mobili, possibili di urtare altri, di urtarne altri, di venirne urtati, sottoporsi alle leggi della gravità e godere di membra elastiche, provare la stanchezza e l'urgenza del riposo, come dopo tanto agitarsi. Cioè, questo che permette appunto alla divinità di colloquiare su questa realtà, su questa terra, e non ponendosi sopra o di sotto di questa realtà, ma sempre ponendosi in contatto con l'uomo, e la divinità è di fianco all'uomo. Io volevo anche un attimino tornare sul discorso, ad esempio, dell'esorcismo. Io ho avuto la sfortuna di assistere a una conferenza di un esorcista. Bene, queste persone arrivano a dei punti che sono veramente incredibili. E noi abbiamo visto che, ad esempio, nell'esorcismo la Chiesa ha modificato una serie di comportamenti. Sono esorcisti che si prendono in giro perché utilizzano degli strumenti. Ad esempio, la Chiesa ultimamente ha vietato agli esorcisti di utilizzare, ad esempio, le bende benedette e l'olio sacro. E alcuni esorcisti si sono opposti perché dicono funzionano benissimo. Però ora, come mai, se funziona benissimo l'olio sacro, la Chiesa adesso decide di toglierlo? Cosa, per evitare di spremere le olive? Non lo so perché. Se questo dimostra che adeguano una tecnica di dominio, di possessione in base alle esigenze. Prima, ad esempio, Claudio citava il discorso del fascismo, dell'accordo della Chiesa col fascismo. Beh, io voglio solo citare un fatto. Nel 1932, Pio XII impose, e Mussolini ben contento accettò, di togliere la ginnastica femminile da qualsiasi manifestazione fascista, perché la ginnastica femminile era reputata dal Vaticano una forma di paganesimo. Cioè, sono delle cose veramente incredibili, assurde, cioè che dimostrano veramente a che punto di bassezza può arrivare per il sistema di controllo. Sì.
Pronto? Radio Gamma?
Radio 5, sì, io vorrei una gentilezza. Siccome tempo fa avevo telefonato al signor Gigi qui che legge le carte. Pronto?
Sì, no, beh, lo stiamo ascoltando. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì,
pronto? Pronto?
Niente.
Niente, spiacente, è caduta la linea. Quello che vogliamo dire è che noi non ci interessa la lettura di carte, non ci interessano preveggenti, non ci interessano niente di queste cose. Per noi queste cose sono delle grandissime cazzate. Questo deve essere chiaro per tutti. Pronto?
Buonasera. Io volevo fare una domanda.
Sì?
Come interpretate voi, per esempio, più recente, il personaggio si conosce anche abbastanza, Padre Pio, le stimmate? Cioè, visto che per quelli che credono, i veri cristiani sono la dimostrazione, come si può dire, quasi tangibile della passione di Cristo, no? Della crocifissione.
Sì.
Scusa, posso chiederti una cosa?
Sì, sì.
Come tu spieghi la bevuta del latte delle statue di Krishna?
Io di quelle ne ho sentito parlare, però delle stimmate di Padre Pio ne sono certo, perché si vedevano anche alla televisione.
Guarda che l'autoinduzione psicologica è fortissima,
Cioè, non si può mettere in dubbio che Padre Pio non avesse le stimmate.
Sì, ma guarda che l'autoinduzione psicologica...
Le malattie psicosomatiche, esistono malattie psicosomatiche.
Cioè, se uno si addestra, se tu ti concentri, riesci anche a fermare il battito cardiaco. Cioè, riesci anche a produrre pustole sulla pelle. Cioè, se uno ha una determinazione di trasformare se stesso, può fare quello che vuole.
Sì. Allora, supponiamo che la scienza non sia in grado, perché la scienza, almeno medica, non è in grado di spiegare come mai una ferita sanguini e non imputridisca, eccetera.
Sì, vabbè, la scienza ha spiegato anche il coso, anche il sangue che si liquefa di San Gennaro, è un giochino alchemico.
Ti posso rispondere, che è tanto per dire, cioè,
sì,
per fare
allora,
un'esercizio stupida. Fino a 5-6 anni fa non esisteva una
formula
matematica.
Scusa un momento, vi ascolto per radio perché sono
in
cellulare. Grazie, vi saluto.
Sì, ciao. Io voglio, ad esempio, fare una battuta, dire che, ad esempio, fino a 5-6 anni fa la matematica non aveva realizzato una formula matematica che spiegasse perché la bicicletta funzionasse e stesse in equilibrio. Eppure tutti quanti andiamo in bicicletta senza bisogno di formule matematiche. Io volevo fare un discorso sul discorso delle stimmate. Il discorso delle stimmate è un discorso chiaramente di distruzione del corpo, cioè nel senso che il corpo non è rispettato ma deve essere distrutto perché si manifesti Dio. Secondo la storia della Chiesa, le prime stimmate si sono manifestate con San Francesco e poi sono proseguite. Nel caso di Padre Pio c'è un discorso di sessualità deviata, cioè se chi va a leggersi, ad esempio, purtroppo alcune me le sono letto e passo il mio tempo a leggere, alcune prediche di Padre Pio, si nota che in Padre Pio c'è una specie di amore quasi sensuale, corporeo non realizzato con la divinità, cioè un bisogno quasi di congiungimento carnale, di far sesso con la divinità. Questo cosa può provocare? Può provocare nelle persone che questa sessualità deviata e alterata si manifesti in altre cose, come noi reprimiamo qualsiasi nostro istinto, tanto per dire, se noi reprimiamo l'istinto di mangiare diventiamo delle persone anoressiche, se noi mangiamo troppo ingrassiamo diventiamo degli obesi, se noi la sessualità ci autocastiamo come faceva Padre Pio, la indirizziamo verso una divinità che non potremo mai toccare, che non potremo mai congiungerci, creeremo solo dei problemi.
Ciao Simonetta. Pronto? Mi senti?
Ciao, sono Simonetta di
Ciao.
Roda.
Dimmi.
Senti, ti faccio una domanda perché non posso stare alla radio, quindi faccio velocemente.
Sì.
E senti, tra l'altro volevo dire a Francesco, mi pare si chiami, no?
Sì.
Sì.
Ecco, che parli troppo veloce.
Sì, me l'hanno detto, cercherò di essere più lento.
Ti sento grazie, comunque adesso, cioè, parli troppo veloce, già che esprimi concetti molto difficili, in più parli così veloce, uno gira la testa. Ecco, cioè,
scusami.
Se vuoi farti capire,
no, mi scuso con te.
Autocontrollarti, magari parlare un po' meno velocemente oppure ripetere il concetto.
Sì, grazie.
La domanda che volevo farti è, visto che voi dite che il creatore non è Dio, chi ha creato il mondo e tutto il circostante? Ciao, grazie.
Ciao. Vabbè, passiamo a Simonetta di Rosà, allora.
Sì, allora io cerco di risintetizzare e ripetere quello che ho detto più lentamente possibile. Probabilmente Mercurio mi è sempre a fianco e mi accelera nelle cose che voglio dire, perché Mercurio ha le ali ai piedi, io purtroppo lavoro le ali alla lingua. Vabbè, dopo questa battuta di tipo divino proseguiamo il discorso. Cioè, d'altronde sulle divinità pagane si può sempre scherzare, si può sempre giocare e si possono sempre nominare in vano, non come Dio. Ecco. Allora, io volevo finire il discorso delle stimate. La manifestazione nel cristianesimo, soprattutto dopo San Francesco, cioè nel 1400, la manifestazione di Dio nel corpo avviene tramite la distruzione del corpo, cioè tramite le stimate. Perché una divinità ha bisogno che i propri fedeli, perché percepiscono la sua manifestazione, importi una sofferenza, una violazione, una cosa che è contraria ai principi di vita. Io dicevo che Padre Pio, leggendo anche alcune sue omelie, alcune sue prediche, aveva una tensione di tipo sessuale molto forte indirizzata verso la divinità. D'altronde, se noi andiamo a indirizzare la nostra sessualità verso qualcosa che è irraggiungibile, non è concretizzabile, creiamo delle situazioni di negazione del corpo. Cioè, se io desidero qualcosa, se io desidero un oggetto, desidero una donna, desidero qualcosa di diverso, la mia funzione principale è quella di poterla toccare, di poterla possedere. E cosa faccio se io vado a indirizzare la mia visione del mondo, la mia realtà, verso una divinità che non potrò mai raggiungere? Questa divinità non ha corpo, io ho un corpo. Tenderò a distruggere il corpo. Difatti, i cristiani hanno sempre fatto questo lavoro di distruzione del corpo, cioè nel senso di dire non serve niente perché serve nell'aldilà. Di conseguenza, dopo 1200 anni, i primi che hanno chiesto ma perché Dio non ti manifesti, chiedeva San Francesco, dato per dire mi sembra questa sia la sua frase, e si è manifestato come tramite la distruzione del corpo, proprio perché era un Dio fuori del mondo e che della realtà fisica non ne fregava niente. Di conseguenza Padre Pio probabilmente era succube di questa tensione sessuale deviata, alterata, perversa, e la ritorceva contro il corpo. E tutti quanti i santi hanno fatto questo. Di conseguenza, perché ad esempio c'è nel monoteismo c'è il bisogno di distruggere il corpo? Aldo Huxley, nel suo libro Le porte della percezione, dice perché ad esempio adesso noi abbiamo, che esempio, chi è un mistico ha meno visione nel Medioevo? Perché ad esempio adesso ci sono meno visioni di santi? Perché nel Medioevo c'era questa mania della flagellazione, c'era la mania della punizione del corpo, c'era una scarsa igiene e di conseguenza c'erano delle malattie che si sviluppavano.
Non è vero quello che dici tu, Francesco. Negli anni 50 ci sono state migliaia e migliaia di visioni della Madonna, per paura dei comunisti.
Sì, esatto. Sì, ma le visioni sono anche indotte da un ambiente che viene a creare, cioè nel senso, certo, che esistono un archetipo collettivo, esiste un inconscio collettivo che io posso condizionare. Certo che dopo 2000 anni posso benissimo sempre alterare le percezioni delle persone e indirizzarle verso qualcosa. Certo. Soprattutto le cose potrebbe essere anche un folletto, un ognomo, potrebbe essere una ninfa. Infatti. Certo che se io so che non è una ninfa, penso che sia la Madonna. Il caso, certo, che esista Poleo, ad esempio a Poleo, tanto per dire nel Vicentino, la Madonna di Poleo, la chiesa sorge su un antico ninfeo, c'è il culto delle ninfe, e stranamente una persona che aveva solo una sensibilità cristiana si è andata a vedere la Madonna. Poi questa persona ha capito, difatti io ho anche le registrazioni del cosiddetto Vegende, che dice che sì, prima di noi qui c'era il culto dei pagani e delle ninfe. Logicamente lui, conoscendo come donna soltanto la Madonna, cioè come divinità solo la Madonna, l'ha tramutata in questo senso. E il problema proprio è quello dell'ignoranza, che impedisce alle persone di percepire come sono le cose.
Ciao Giampaolo.
Scusami se intervengo ancora.
Sì.
Sì, dimmi. Non so spiegarmi perché la Madonna appare sempre in zone geografiche ben precise e a una certa latitudine.
Infatti in Africa mai, vero?
Non so, neanche il Polo Nord non, esatto, appare mai, forse è freddo anche, fa molto freddo. Neanche in Siberia?
No.
No.
E neanche nel Tibet?
Stranamente sempre in certe zone,
sì,
ben temperate.
Sì. Se i cristiani fossero intelligenti comincerebbero a pensare.
Cioè, non lo so io. Comunque attendo qualche risposta su queste robe.
sarà difficile che qualcuno possa rispondere. Cioè,
l'origine delle cose, l'origine del cosmo, l'origine degli astri, beh, lì insomma cerchiamo di metterci d'accordo, perché qui è un po' difficile dire quando, come.
Certo.
mi sa solo che il nostro orologio è stato fatto sul sole, no? Parte dal sole, o no? Il nostro
certo.
Orologio.
Le scadenze sono quelle.
Allora, come la mettiamo?
Bisognerebbe chiedergli a qualche cattolico.
Sì, ma, io voglio fare una battuta. Io ad esempio per venire in trasmissione parto da Marostica per venire in trasmissione. Che io vengo ad esempio con una macchina che si è fatta della Fiat o della Renault o della Mercedes, non me ne frega niente, a me basta avere la macchina per venire in radio.
Certo.
Esatto. Cioè, chi l'abbia creata e chi l'abbia costruita, a me non mi interessa, che sia costruita in Italia, che sia costruita in Corea, non me ne importa niente.
Dopo comunque risponderemo a Simonetta.
Sì, comunque daremo una risposta meno così a livello di battuta.
Ma non mi spiego perché i depositari unici della verità siamo noi altri a una certa latitudine.
Sì.
Certi musi gialli e neri non sono
ma e gli animali non sono depositari della verità o di una libertà
o le montagne
i fiumi, o la terra,
i fiumi, le sorgenti non hanno una verità anche loro,
ma non so. Cosa dici tu?
Cioè
sarà perché il panteismo lo amo con tutto il cuore, non so perché, sarà per quello forse, ma
c'hai del pagano anche tu, sta attento a non fare qualche rogo.
Io sono nato così, con l'amore per quello che mi sta attorno, forse un po' meno per gli uomini purtroppo.
Ma sai, non è questione di amore, è questione di relazioni.
È questione di sensibilità, cioè nel senso che probabilmente...
Sì, ma scherzo dai, ma...
Tu hai conosciuto una gattara?
Eh?
Hai mai conosciuto una gattara? Quelle donne che raccolgono i gatti?
No.
Bene, quelle donne che raccolgono i gatti, che alcune sono talmente amorevoli coi gatti, che hanno fuso il loro... Cioè, come se avessero assunto anche loro qualcosa del gatto.
Ne sono convinto perché ne hai uno qui davanti che aveva 7-8 gatti e fino all'altro giorno me li hanno ammazzati le macchine.
Quello è un bel problema per tutti,
Ma sono meravigliosi tutti, tra i gatti, i cani, uccelli, tutto, cosa volete che vi dica? Non so dire altro.
Vai a vederti il microcosmo.
Ciao.
Ciao, ci vediamo.
Ciao.
Sì, ma infatti qualcuno diceva che, ad esempio, certi suoni della natura sono i suoni degli dèi, la voce degli dèi. Ad esempio, la manifestazione, ad esempio, nel paganesimo della divinità avveniva anche tramite le manifestazioni tipo naturali.
Torni! Ciao! Teo, ben?
Niente abbastanza, sì.
Per far piacere.
Dime, Beppi.
Sì.
Ascolta.
Dime.
So di ascoltare.
Grazie.
E dopo quasi 90 anni che sto al mondo.
Sì.
Io pensare e così mi piace anche dire una parola,
ma dinela pure, da ti la cetemo,
ecco, ma che mi
non se l'abbiamo mia cotina,
no, ma mi voglio sempre bene,
sì.
Ma lo saremo,
ecco, mi rispetto tutti,
sì. Va bene, dai, mandami tutti dopo,
la roba che ho dentro,
sì,
mi tocca dirmi a par volta,
dimmi.
E vi saluto veramente col cuore.
Sì.
Grazie.
Però, ragazzi,
sì.
Dimmi.
Con te una roba.
Sì, dai.
Mi mando a cagare tutti quanti. Tutti
grazie,
voi,
Beppi.
Grazie, Beppi. Io probabilmente.
Beppi, da Beppi noi accettiamo volentieri, sì, queste cose. Perché le accettiamo volentieri? Perché Beppi è una persona che ha qualcosa dentro e che sa vivere la vita. Noi sappiamo che se Beppi avesse i fiammiferi per metterci sul rogo, ci manderebbe sempre a fanculo e non accenderebbe il rogo.
Probabilmente Beppi ha dei problemi di stitichezza, estetico, perché sì, pensa sempre...
Mentre invece certe persone che sono molto più gentili accenderebbero volentieri un rogo, come alcune telefonate che abbiamo ricevuto adesso.
No, io vorrei dare una... Cioè, lui qua Beppi...
C'è sempre Simonetta che sta aspettando... Un accenno. Vai Francesco, che
sì,
dopo
no,
risponde
allora,
Simonetta, se no...
Allora appunto lascio a rispondere per quanto riguarda Simonetta, Claudio. Volevo qua a rispondere a Baby, visto che Baby ormai è un affezionato di queste saluti. Si potrebbe fare anche un discorso serio sulla sua parola andate a cagare. Sì, no, in questo senso, perché ad esempio uno che è un monoteista deve utilizzare il termine merda o deve usare il termine delle feci? Come mai ad esempio per il nemico dice ti mando a cagare? Probabilmente o ha dei problemi fisici che estitico lui, comunque è un problema suo, poveraccio, va bene, si prende un po' di crusca, qualcos'altro lo risolve il problema. Alcuni studiosi, alcuni medici hanno sostenuto che il monoteismo è una forma di disturbo intestinale E addirittura in Francia, in certe strutture particolari dell'esercito, le persone che hanno l'intestino lungo più di una certa lunghezza vengono scartate perché sono persone pericolose, in quanto dicono che le feci rimangono troppo a lungo nel corpo, di conseguenza le tossine non vengono smaltite regolarmente e rapidamente, e di conseguenza se è una visione cupa, un militare che può anche uccidere le persone, bisogna che questa tendenza cupa non ce l'abbia, di conseguenza vengono scartate. Alcuni medici hanno operato dei preti
Anna,
e hanno...
Come va?
Sì, ciao.
Ciao, dimmi.
Non sento più una Madonna.
Sì, ti sentiamo.
Ferma un attimo. Dimmi Anna.
Ciao.
Ciao, dimmi tutto.
Buongiorno a tutti.
Sì.
E anche agli stidici.
Grazie.
E anche a Guccini, là, che è vicino.
Sì.
Senti, guarda che ci sono le Madonne anche in Africa, però o in India, che però piangono lacrime di vetro.
No, ma c'è anche Vishnu che beve il latte, dai.
Ah, beh,
ci sono tante apparizioni anche in giro.
Mi è venuto un pensiero.
Sì.
Pensa, cioè, ieri ho sentito una trasmissione e allora si parlava lì del Sai Baba. Tu mi stai parlando degli stregoni.
Sì.
Mia mamma, nel momento in cui dopo gli sono uscita di dosso,
sì,
mi ha parlato di Cristo.
Sì.
Sai che bello se un giorno scoprissimo, definitivamente però,
sì,
che siamo nati dal nulla, cioè dalla polvere, dalla terra, dall'acqua.
Io ho qualche centinaio di libri di fantasy, se ti interessa. Sì.
No, cioè, non mi interessa. No, devi ammettere.
Cosa?
No, più esattamente. Devi concedermi che posso essere in stato confusionale a sto punto, perché se io ascolto te,
sì,
ti do tante ragioni,
sì,
perché la vostra è una dottrina pulita, io la chiamo.
Grazie.
Sì, molto pulita, molto limpida. Se io ascolto un testimone di Geova, perché io li ascolto tutti, non ho motivo per non farlo.
Certo.
Se uno mi ferma e mi chiede una cosa perché devo essere sgarbata o dirgli non ho tempo, il tempo ce l'ho e io ascolto. E non trovo male neanche quello che dicono, perché anche i loro principi visti dal di fuori vanno benissimo.
Mm.
Solo che a loro gli ho risposto in un modo che non diventerò mai testimone di Geova, perché non riesco a stare alle loro, non saprei stare definitivamente alle loro regole.
Allora c'è una ripulsa.
Ecco, bella, un momentino di ripulsa c'è. Se io ascolto il prete,
sì,
che magari mi va a genio, però
sì,
non deve essere un dittatore, anche lui non mi sembra sbagliato.
Mm.
E allora da che parte?
Ma,
la mia strada me la devo trovare, mi
certo,
rispondo.
È questo che stiamo dicendo noi.
Certo, però una cosa, una cosa importante. Parlando di tutto ciò, di quello che state parlando, come parlano altri di altre cose, riuscite a rimettere in discussione le persone.
Certo, infatti è questo che provochiamo, infatti molta avversione per questo, molta più, non so neanche se fossimo atei, se predicassimo politicamente controcorrente, più che questo sta sconvolgendo le persone in effetti.
Difatti le telefonate sgarbate o
no, azioni... alcune di queste erano interessate,
sì, non ho sentito dall'inizio,
ma infatti un paio non le ho messe neanche in linea.
Io ho avuto l'illuminazione di sentire quella di Beppi.
Ma Beppi è una persona simpaticissima.
Però è una cosa che a me è piaciuta molto, là si vede la razionalità del personaggio Claudio. Beppi ti manderebbe a fanculo, ma non accenderebbe il rosso.
Infatti, è una persona pulita, no? Cioè, questo per cui anche se lui mi mette alla porta, mi prende a calci, però so che questo è per difendere se stesso, capito?
Sì, per non mettere in moto la sua mente, per non voler capire.
Ma non è questo, probabilmente lui è già arrivato a delle conclusioni, capisci? Mm. Lui è ancora curioso perché è ancora vivo, però mettere in discussione a una certa età chiaramente provoca ancora più reazioni, capisci?
Esattamente. niente.
Ed è giusto che lui mi mandi a fanculo, cioè io ritengo corretta la sua posizione, al di là che poi si può discuterne, insomma, però... Mentre invece certe persone che mi hanno detto, state dicendo stupidaggini, chiudete, eccetera, no? E in effetti vedo la stessa pulsione di morte di chi accende i roghi, di chi torturerebbe pur di non essere messo in discussione. Vedo degli interessi soggettivi nelle persone, hanno bestiame umano da difendere, capito?
Sai cosa ho visto? Dopo ti lascio perché sennò...
Sì.
Ho visto l'altra mattina In nome del popolo italiano, con Nino Manfredi e Barbareschi.
Ah, è quello della...
Del Papa Re.
No, niente, non è quello.
Praticamente lì fanno vedere quanto gentili erano i cattolici con il proprio popolo.
Ah, a proposito, ho un messaggio per un Andrea di Padova, io, che mi ha fatto vedere Magnificat.
Ah, sì.
Ne mi veniva da vomitare a metà film, io non reggo quelle cose.
E sai che me lo sono scritto, che lo voglio
mamma
provare,
mia. Perché... ce l'ho a casa, l'ho visto mezzo, mi veniva da girare, non sono più riuscito ad andare avanti, a parte che sono sensibile a quelle scene.
Beh, già il nome della rosa è qualcosa.
Esatto, sì. Beh, è più leggero, diciamo, come presentazione,
leggero,
sì.
Però
beh, come il libro, esempio, come il film, ad esempio L'opera al nero, o come ad esempio anche Il settimo sigillo, tanto per dire, di Bergman.
Ah, Il settimo sigillo. Sì.
Cioè, non riesco a sopportarle io quelle cose, niente da fare, insomma, cioè, vado fuori di testa, già faccio una fatica terribile per non ascoltare le linee di tensione che mi arrivano dal mondo, figurati se vedo anche le scene, vado fuori con la testa, cioè, non ci sto, sono troppo sensibile a queste cose.
Anch'io sono sensibile, però mi ha messo la curiosità, non tu, ma già dall'altra volta che ha nominato sto Magnificat di Pupi
Avati. Esatto, ricordo
giusto. L'ho scritto qua sul blocco che ho davanti, che lo devo, ma non so come trovarlo, nel senso che non lo trovo.
Non so, al limite lo potrei prestare io, se vuoi.
Lo trovi nelle videoteche, lo trovi. No, lo trovi nelle videoteche.
Nelle videoteche dice che lo trovi.
Lo trovo?
Dicono di sì.
Vabbè. Ragazzi,
grazie,
grazie,
ciao Anna.
Ciao
Anna.
Ciao.
Sì,
posso cominciare?
Sì,
io, Simonetta?
Sì, tanto lei, io posso riprendere quando voglio. Vai pure, Claudio.
No, perché se no la Simonetta ora ci ha telefonato, ha messo giù che non poteva. Allora, il discorso sulla creazione è questo, Simonetta. Il discorso, ostia, un'altra telefonata. Vabbè, prendiamo un attimo. Pronto?
Ragazzi,
sì?
Vi sto ascoltando, sono Gianni.
Sì?
Ciao.
Come tutte le cose, e anche voi dite delle cose interessanti, che io che non sono, come si può dire, un grande studioso, vorrei chiedere a voi una piccola spiegazione, se riuscite a darmela. Ho letto un libro, Inquisizione Spagnola, e ho visto che nelle varie fasi della tortura che veniva praticata negli esseri umani, mentre all'uomo veniva risparmiati nella tortura i testicoli, che è la parte sessuale dell'uomo,
sì,
alla donna, con un accanimento che mi rabbrividiva ogni volta che ci penso sto male, andavano a questi torturatori, che erano dei frati, andavano così a infierire sui capezzoli, sui petti, specialmente se erano belli, di qualche giovane, sulle donne. Ecco,
esatto.
Questo modo inumano di infierire sui capezzoli, che poi sono la fonte della vita, perché un bambino quando nasce la prima cosa che si danno i capezzoli, il latte, insomma. Ecco, questo infierire su questo, che non è neanche un lato sessuale, perché le mammelle...
No, è sadismo puro.
Sì, ma io dico, perché infierivano sulla donna, su quei cose che sono sacre, diciamo, che fanno parte della vita,
perché si compiacevano
della natura,
di farlo.
E non infierivano nell'uomo, in quelle parti che anche loro... Cioè, non mi sono mai spiegato questo... E che la Chiesa lasciava fare così liberamente, perché diciamo che, come tutte le cose, quando vengono benedette vanno fatte.
Ma c'è di peggio, eh?
E nessuno,
guarda, che c'è di peggio.
Dimmi?
C'è di peggio.
Sì.
L'Inquisizione, per esempio, l'Inquisizione portoghese?
No, spagnola proprio.
Sì, sì, no, ma stavo parlando dell'Inquisizione portoghese.
Era peggio ancora?
Cominciò con un truffatore
che manomise i sigilli del Papa e le lettere del Papa e si autonominò inquisitore. Ha fatto partire, ha fatto massacrare non so quante persone, dopodiché lo hanno scoperto e lo hanno ammazzato naturalmente.
Ma intanto
lui... E il Papa cosa ha fatto? Ha convalidato tutte le lettere e ha dato mandato all'Inquisizione. È convalidando tutte le sentenze che lui aveva fatto.
Ma... Eh sì, perché non si tornava indietro.
Sì, sì, ma di
perché
fatto.
Dovevano restituire, perché con l'Inquisizione anche, come si può dire, requisivano i beni di questi...
Certo.
Di questa povera gente, esatto. Che butta a caso... La maggior parte di questi inquisiti accusati di eresia erano gente che possedevano sì, qualcosa da lasciare poi.
Beh, basta pensare ad esempio al famoso caso di Barba Blu o Gilles de Rais, che lui si confessò tutte le colpe pur di salvare il patrimonio per i figli.
Ecco, se potete darmi qualche spiegazione in merito, io vi ringrazio e vi ascolto per
grazie.
Il telefono.
Ciao, sì, dare delle risposte sull'Inquisizione è una cosa molto molto lunga, soprattutto io penso che sia difficile rispondere sul discorso delle violenze sessuali. Io ho letto un libro di un ex prete in cui diceva la sessualità cristiana non può interessare un sessuologo ma un veterinario, cioè, e questa è la citazione testuale di un ex prete. L'attacco soprattutto fatto di questo tipo è perché i cristiani hanno sempre riversato nel sesso tutto quanto il loro odio, di conseguenza avendo riperso tutto e hanno sempre cercato di annientare le persone fisicamente, ma devi anche considerare un altro discorso, che loro con questa maniera dimostravano il loro odio per il corpo e la distruzione del corpo passava per il sistema di controllo. E logicamente loro essendo una religione in cui il Dio, il Cristo non ha ad esempio un pene, non ha un organo genitale, si avvalevano e attaccavano gli organi genitali, gli altri organi genitali, quelli delle donne che non erano previste nella religione delle regioni di tipo monoteistico. Soprattutto però io penserei che nella Inquisizione sono stati concentrati, distillati e purificati a livello proprio dell'essenza massimo lo spirito criminale e sadico del monoteismo. Di conseguenza, avendo avuto la possibilità di fare quello che hanno voluto, l'hanno fatto. Adesso lo rifarebbero ancora. È che non hanno più la gente che è disposta a seguirli.
Ricordiamo, come abbiamo già detto in un'altra trasmissione, che noi riteniamo tutti i cristiani responsabili di questi atti al di là dello spazio e del tempo in cui gli atti sono stati commessi. Nel senso che, per la Carta delle Nazioni Unite, i crimini contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. E ogni cristiano, aderendo all'ideologia cristiana, alla fede cristiana, è automaticamente responsabile di tutti questi delitti, moralmente ed eticamente. E sì. Adesso andiamo avanti con la Simonetta, o no? Sì. Le diamo la risposta
sì,
no, a Simonetta.
Se la merita, dai.
Allora, diamo questa risposta sulla creazione. Noi abbiamo già fatto una trasmissione sulla creazione, dove abbiamo chiarito le differenze concettuali fra noi e i cristiani sulla creazione. Il centro di tutto è la volontà. Cosa significa questo? Significa che mentre i cristiani pensano a un Dio che abbia creato o dal nulla o ex nihilo oppure attraverso modificazioni successive l'esistente, noi invece diciamo che l'esistente diviene da sé, per propria volontà e per adattamento. Cioè la forma iniziale, la distruzione di Ra, del disco giallo in campo nero, quello che fa parte anche della mia visione questo e nella visione di tutti i paganesimi lo troviamo, dal disco giallo in campo nero alla costruzione del caos fino al giorno d'oggi abbiamo lo sviluppo di una sequenza di mutamenti dovuta alla volontà interna dei singoli esseri che dalla distruzione del caos primordiale sono venuto formandosi. Il caos primordiale non è altro che un insieme di energia vitale che non è organizzata coscientemente, si organizza di volta in volta quando trova delle condizioni che gli fanno che la favoriscono. Noi, come pagani, siamo convinti che il Sole, le galassie, la Terra, gli alberi, sono tutte coscienze che sono divenute attraverso le trasformazioni dell'universo. E noi siamo divenuti come coscienza. Per cui il nocciolo centrale non è la volontà del Dio creatore, ma è la volontà all'interno degli esseri, di qualsiasi tipo di essere, che vale per la formica, vale per il virus, vale per l'uomo, vale per la galassia, vale per il Sole, vale per la Terra. Ora, quando noi facciamo delle operazioni di magia e di stregoneria, le possiamo fare proprio perché queste trasformazioni partono dalla volontà. Vediamo un'altra telefonata, poi continuiamo. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sto a ascoltare.
Sì?
Devo dire che questa ragazza che vi ha fatto questa domanda avrebbe dovuto, dalla prima puntata degli anni scorsi, perché adesso ha appena cominciato, sì, quindi non parla di questo. La trasmissione di Piero Angela, se lei avesse visto, se seguito dalla prima puntata, avrebbe capito tante cose su questo particolare della creazione di questo mondo. Vi saluto e vi ascolto.
Grazie,
grazie.
Ciao. Sì, no, beh, d'accordo con la radioascoltatrice. La radioascoltatrice ha dato una definizione. Un altro telefonato.
Pronto?
Sì.
Intervenire ancora?
Dimmi,
però,
Giampaolo.
Però provocate troppo. sì, siete provocatori. Per quanto riguarda, appunto, l'enorme contraddizione inaccettabile, dico io, per la coscienza, per l'intelligenza umana, è un'offesa all'intelligenza umana. L'insegnamento proprio a livello didattico, elementare, medio e medio superiore, eccetera, dell'accettazione proprio della contraddizione enorme fra scienza e religione, fra quindi creazione ed evoluzione, questa non so capire come si può accettare una cosa del genere. Guardate che è tremendamente...
Ma sai qual è l'operazione di adesso, no? Cioè il Papa dice d'accordo all'evoluzione, però nei vari salti dell'evoluzione c'è la mano di Dio, c'è la volontà di Dio.
Ah, ma allora è molto limitato questo Dio, scusate.
No, ma il guaio è questo, no? Cioè il noccio centrale è togliere la volontà agli esseri. La volontà va tolta agli esseri, vanno messi in ginocchio,
ma
comunque, ed è Dio che determina.
Di questo fa accaponare la pelle comunque.
Infatti è aberrante, oscena, ma è votila questo.
No, no, è tremenda anche per i genitori, poi che almeno io come genitore, ormai li ho grandi, i bambini sono,
sì,
diventati uomini, però veramente da pensarci sopra queste cose, sono tremende.
Sono tremende, sì.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Senti, ci deve essere...
Pronto?
Io.
Sì, dimmi, Anna.
Pronto?
Sì, pronto.
Non sento niente.
Sì, parlo per telefono.
Senti? Pronto?
Adesso.
Dimmi.
Mi sono dimenticato, scusami se riintervengo, va bene. Mangiate carne voi?
Certo.
Sì.
Io mangio carne e mangio verdure, e quando taglio una carota per farmi il minestrone so benissimo che distruggo una coscienza.
Una carota?
Sì, una carota, una cipolla, qualsiasi essere che sacrifico. E so che sto mangiando un essere vivente, un essere che può diventare eterno. Non so se in quel momento sto stroncando il suo divenire, però fa parte del gioco della natura.
No, della verdura te la perdono perché la mangio anch'io. Ma della carne non tanto.
Perché?
Sai perché? Già non mangiavo carne.
Sì.
Ma adesso mi fa schifo anche prepararla per gli altri.
Hai visto scene di come...
No, ho visto una cosa tremenda che mi ha rivelato ancora di più che avevo ragione. Su Specchio di questa settimana, che è una rivista allegata alla Stampa, c'è il feto di un bimbo,
sì,
di un maialino e di un macaco.
Sono uguali, vero?
No, guarda, sono terribilmente...
Vero.
Siamo terribilmente uguali.
Ma noi siamo divenuti uguali, no?
Ma santo Dio,
siamo uguali, siamo, ma in effetti...
Ma se tu non lo vedi, cioè se io non lo vedevo...
Ma anche le formazioni dei cervelli, se vedi la formazione del cervello, è per sedimentazione, no? Hai vari strati uno sopra l'altro, per cui è solo una questione di strati. Per cui il nostro cervello è uguale a quello anche dell'insetto, solo che l'insetto ha la sua parte centrale. Ma se tu vai a guardarti il microcosmo, vedi i sentimenti degli insetti.
Adesso entri in un discorso difficile per me. Io sono rimasta a quei tre feti.
Ma guarda che in qualsiasi libro di scienze lo trovi queste robe, eh? Cioè, scolastica, a livello scolastico, no?
Sì, beh, se tu pensi che gli antichi... Ad esempio avevano per i vegetali, avevano ad esempio per gli alberi, avevano le triadi, le ninfe, avevano, cioè, nel senso che davano dei valori divini e di vita all'interno anche delle piante.
Sì, ma io io queste cose le sto scoprendo un po' alla volta perché sono un'autodidatta, la mia famiglia non mi ha permesso di andare a scuola per impossibilità.
Ecco. Quando arrivi a pensare che uno di questi, no, ha la stessa tua coscienza, i stessi sentimenti, la stessa tensione a divenire eterno, che queste cose vivono per necessità e vogliono espandersi nel circostante e che sono uguali a te e tu ci puoi parlare tranquillamente come parli con una pianta, con una persona, e allora basta, sei diventata pagana, dopo sono fatti i tuoi, poi ti mettono sul rogo.
No, dai.
Cioè, questo è...
No, a me sarebbe interessante, cioè, scoprire questo e sentirlo come... quando ho visto questi tre esserini ho provato lo stesso amore sia per il feto umano
ma che
per gli
altri. Tu pensi che sia perché hai visto questo o perché questo ha risvegliato qualcosa in te?
È perché ha risvegliato qualcosa in te, lo so questo, lo so. Però se io riuscissi a sentire quello che tu dici adesso della natura, forse mi sentirei anche meno sola.
Ecco. Quando cominci a non metterti più in ginocchio vedrai che lo senti. Come cominci a tirare una bestemmia contro il cielo, a dire io esisto, ho il diritto a sviluppare il mio potere di essere, in quel momento cominciano ad arrivare per affiancarti.
Me lo auguro.
Arrivano per forza.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Sì, infatti...
Pronto?
Ah, pronto, Claudio.
Sì?
Ciao, sono Sergio. Ciao a tutti e due.
Ciao.
Anni fa c'era un speaker che si chiamava Otello, no, che veniva qua in radio e predicava contro tutti coloro che mangiavano carne.
Ah.
Quindi voi siete senz'altro squilibrati da quel punto di vista.
Grazie, certo.
Senti,
dimmi.
No, io volevo solo porvi un paio di domande. Per esempio, quando parlate di volontà che crea il tutto, no?
Sì.
O l'esistente, no?
Come espressione di necessità.
Ma va bene, ma cos'è che guida questa volontà?
La coscienza.
Cioè,
La coscienza o necessità o coscienza?
Ma coscienza di cosa?
Allora, se l'essere è cosciente...
No, ma io ti dico, quando tu parlavi della materia, la creazione della materia...
Necessità. Cioè, se tu dici un fiume va dalla montagna al mare, il fiume è cosciente di sé, però ha la necessità di seguire questo suo corso, perché esistono delle leggi che lo portano dalla montagna al mare. E così l'energia vitale ha delle leggi interne e obbedisce a queste leggi, al suo stato di necessità. Il suo stato di necessità è quello di compattarsi e di diventare cosciente. Dopodiché, quando c'è la coscienza, allo stato di necessità viene anche la direzione che dà l'individuo, che dà la coscienza. La coscienza decide in che parte. Naturalmente deve sempre rispettare le necessità, però può determinare tutta una serie di cose. Non so se è stato abbastanza chiaro.
Non è abbastanza chiaro il concetto, perché io credo che dobbiamo domandare sempre un perché, il perché di tutto questo, da un certo punto di vista. È facile dire la necessità, ma la necessità, cioè all'origine di tutto, cosa c'è?
C'è il caos.
Ma è il caos?
Prima del caos c'è un disco giallo in campo nero, e poi non c'è più nulla.
Ma scusa, un disco giallo in campo nero?
Sì. Questo indicano le visioni dei pagani. Se le visioni dei pagani...
No, lasciamo perdere le visioni dei pagani, no?
Sì.
Adesso andiamo con ordine. Quando tu parli di disco giallo e campo nero, no?
Sì.
A cosa ti riferisci esattamente?
A un disco letterale, a un disco giallo in campo nero. E dopodiché il caos.
La luce, insomma.
La luce, chiamala luce.
E tu credi che questa luce, da un certo punto di vista...
No, non è che credo, io l'ho vista in uno stato di alterazione della percezione e l'ho ritrovata in tutti i paganesimi, mossa un po' prima, un po' dopo.
Ma allora è sempre parlare di Dio, allora?
No, no, perché nasce da sé,
da
non
me.
Viene creato.
O dell'assoluto?
No. È una cosa da sé, cioè io sono parte di quello, capisci? Cioè non sono creato da quello.
No, perché non sto rifacendomi a credenze cristiane e via dicendo.
No, ma qualsiasi credenza.
Qualsiasi credenza, perché non puoi generalizzare così. Voglio dirti che quando si parla quando parlo di assoluto, parlo appunto di anche se parlarne, secondo me, è molto molto limitato dal mio punto di vista parlare di queste cose, ma quello che posso intuire tramite la conoscenza limitata che ho è parlare di un esistente che si manifesta e che ha una finalità intrinseca, quindi che non c'è niente che venga che si manifesta per caso e che il suo modo di manifestarsi è proprio il processo fisico quando quell'energia si tramuta in materia fisica.
Sì. Materia fisica, ma materia è sempre energia.
Però c'è anche un processo evolutivo.
Ma infatti,
in tutto questo.
Certo.
No? Perché quando tu dici chi sono io, no?
Sì.
Cioè appunto, cosa sono io o chi sono io? Sono un corpo, una mente, uno spirito o sono qualcos'altro?
Ormai posso dire di essere un insieme di cose.
Eh?
In questo momento siamo un insieme di cose.
Ma va bene, posso dire meglio ancora, io ho un corpo, ho una mente,
sì.
Io
sono corpo, io sono mente, non possiedo corpo o mente, cioè io sono tutte queste cose.
Vabbè, ma tu non ti puoi identificare sul corpo e basta.
Ma quando tu dici io sono, mi identifico sul corpo soltanto.
Tu puoi dire io ho un corpo.
No,
con quale esprimermi?
Sono un corpo. Io sono un corpo, fa parte del mio essere.
Va bene. Ti do per andiamo avanti, ma allora l'evoluzione secondo te come va avanti?
Come andrà avanti non lo so, dipende da talmente tante variabili che è difficile sapere.
No, non nel senso dell'essere umano. Quando tu dici, per esempio, che non credi alla reincarnazione, no?
Sì.
Nel senso sì. Cristiano.
Certo.
Va benone, però che finalità hai per l'individuo? C'è un'evoluzione ben distinta fra la materia fisica, un sasso, per esempio, una pianta, un animale?
No, c'è un'interazione.
Eh?
C'è un'interazione.
Vabbè,
cioè,
certamente che ci sarà un'interazione, c'è anche una distinzione da fare fra l'animale e l'essere umano.
No.
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 Vabbè.
È come se tu facessi una distinzione fra il cavallo e l'asino, o il cavallo e una mucca. Questa distinzione può andare bene.
Io non sono mica d'accordo su questo punto qua.
D'accordo.
Vabbè, secondo me, se puoi spiegare meglio questo modo di vedere l'evoluzione, ti sarei grato quando hai tempo.
D'accordo.
Ciao,
grazie. Spieghiamo pure un attimino allora questa cosa. Quando noi abbiamo parlato della creazione, abbiamo già detto che all'inizio c'è un disco giallo in campo nero e noi non vogliamo entrare nel merito di cosa sia questo disco giallo in campo nero. Noi sappiamo che dal disco giallo al campo nero abbiamo il caos. Ora, nessuno ha creato il caos, nessuno determina il caos, non esiste una volontà esterna che determina questo. Questo avviene. Da questo c'è un processo di trasformazione. Per noi è determinato da necessità, che va a compattare parti di energia vitale e la trasforma in coscienza. Quando nasce la coscienza dirige questa sua trasformazione. È chiaro che non può diventare diversa da ciò che è. Cioè un fiume non può diventare montagna. Un fiume continua ad essere fiume. E così avviene la trasformazione. Cosa siamo noi? Noi siamo un modo per formare la coscienza. Noi siamo esseri della natura e seguiamo certi sistemi per creare la nostra coscienza e il nostro corpo luminoso. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Mi dispiace disturbare che l'ho interrotto, ma volevo chiedere... Voi sostituite la trasmissione di Mario oppure...
No, noi non sostituiamo la trasmissione di Mario, noi andiamo avanti fino alle 16.30.
E allora Mario di Rovigo viene?
Sì, certo. è già arrivato.
Ah, chiedo scusa, grazie.
No, nessun problema.
Prego.
Scusi, grazie signore.
Prego.
Comunicazione tecnica.
Comunicazione tecnica è questa.
No, io... voi proseguite.
No,
io volevo fare esempio, intervenire sul discorso, ad esempio... L'Anna aveva parlato, ad esempio, dell'uso della carne, l'uso dei vegetali, ma nel paganesimo è sempre esistito, ad esempio, una divinità in qualsiasi cosa, una vita in qualsiasi cosa. Ad esempio, per i pagani, per esempio, per i politeisti, anche nell'antica Grecia esistevano, ad esempio, delle divinità dei monti, che erano le Oreadi, e delle valli, che erano le Napei, esistevano le divinità degli alberi, che erano le Driadi,
sì,
e le Madriadi.
E voglio sapere se avete una sede... E sono Massimo,
sì.
E cosa pensano di Giordano Bruno?
Grazie.
Ti ascolto per radio.
Ok, ciao Massimo. Allora, a Massimo diciamo questo, noi non abbiamo una sede, abbiamo un recapito postale a Marostica, se si vuole prendere nota, è casella postale 53, Marostica, Vicenza, indirizzato a Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Poi, se vogliono scrivere a me o mettersi in contatto con me, io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, Venezia. Questo è tutto. riprendiamo.
Sì, beh, Giordano Bruno, l'ultimo ascoltatore parlava appunto di Giordano Bruno. Giordano Bruno è stato uno che ad esempio ha fatto un'opera molto valida sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda la ripresa, ad esempio, dell'arte della memoria. Già l'arte della memoria significava doversi ricordare di un proprio passato, che il proprio passato non poteva essere di quello che andava a insegnare il monoteismo di tipo cristiano. Di questo abbiamo una grande considerazione di Giordano Bruno, infatti è un autore che io consiglio, che va letto, perché va letto proprio perché fornisce e dimostra con la sua vita la coerenza a certe idee e il pericolo che corre a lasciarsi e rinunciare e cedere il potere a una dominazione di tipo monoteista. E io appunto volevo appunto proseguire il discorso di prima con l'Anna. Dicevo, gli antichi avevano tutta una serie di divinità che non erano soltanto di tipo animale, ma anche di tipo vegetale. Citavo appunto negli alberi esistono, ad esempio, gli esseri che si chiamano driadi e amadriadi. Esistevano le Napè, che erano le ninfe delle valli, le Oreadi, che ad esempio sono le divinità delle montagne. E quando ad esempio gli antichi avevano certo bisogno, ad esempio, del legno per vivere, per costruire, però questo legno ad esempio lo sapevano che uccidevano un essere, ma d'altronde era una necessità, e di conseguenza loro si rispettavano la divinità, ma questa divinità andava utilizzata e andava trasformata. Il fatto stesso che del legno venisse utilizzato per esempio per costruire una casa, questa casa veniva costruita un focolare, in questo focolare abbruciava della legna e creava una nuova divinità che era il fuoco, cioè nel senso che c'era una continua trasformazione. Il termine evoluzione sarebbe stato lì a definire, però per me esiste una trasformazione delle cose, di conseguenza le cose esistono, possono venire a mancare, ma servono per costruire altre cose. Cioè, come noi possiamo assemblare le cose e ottenere qualcosa di diverso, come ad esempio noi possiamo modificare e trasformare l'argilla e creare ad esempio dei vasi, e di conseguenza come possiamo trasformare il legno in oggetti. Sì.
Pronto?
Ciao, sono sempre la Simonetta.
Ciao Simonetta.
Pronto?
Sì.
Pronto? Ciao, sono sempre la Simonetta.
Sì.
Se io non ho capito la signora a cosa si riferiva, cioè cos'è che mi sono persa di Piero Angela?
Probabilmente da quello che ho capito ha parlato un po' dell'evoluzione, deve aver parlato qualcosa delle trasformazioni, ecco, e probabilmente queste trasmissioni hanno fatto capire l'evoluzione alla signora. E allora diceva che se avessi visto quelle trasmissioni avresti capito la teoria dell'evoluzione.
Beh, ma io sono decenni che conosco la teoria dell'evoluzione, in effetti io non mi aspettavo che tu mi dicessi è Dio che ha creato il mondo. Cioè,
sì,
la teoria dell'evoluzione, anch'io sono convinta che tutto deriva da miliardi di evoluzione biologica, genetica, eccetera.
Sì,
no?
Sì.
Ecco, però quello che io non volevo che tu mi dicessi è Dio che ha creato o è qualcuno, no? Io mi sono sempre posta il problema. Tu parli di disco giallo.
Sì, ma questo fa parte della mia visione personale.
Sì, d'accordo, tua visione personale per un altro può essere rosso, nero, verde, eccetera, parli di coscienza, ma da cosa si è creata questa coscienza? Io mi sono sempre chiesta questo, hai capito? Cioè, tu adesso hai parlato di disco giallo, ma chi l'ha messo là questo disco giallo?
Ma perché qualcuno deve aver fatto qualcosa e le cose non devono nascere da sé?
Ma come è fatto una cosa a farsi materia? Cioè la polvere, tutti parlano adesso della polvere, ma la polvere deve essere stata creata?
No, no. È divenuta da sé.
È divenuta da sé.
Esatto. Nulla per adattamento. Cioè il libero arbitrio.
Ma se non c'è niente su che possa generare la polvere, come può far crearsi la polvere?
C'è il libero arbitrio, è adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ma quel giorno che il sole esplode,
il libero arbitrio viene dopo la polvere. Ma prima della polvere tu devi darmi una situazione possa generare.
Nasce questo per adattamento, per condizioni. La Terra si evolve per adattamento, noi ci evolviamo per adattamento. E per volontà, la volontà ci serve per adattarci meglio.
Ma l'evoluzione viene dopo?
No, l'evoluzione comincia nel momento in cui si forma il caos primordiale.
Ma come ha fatto a formarsi il caos?
Ma perché vuoi andare a vedere come ha fatto a formarsi il caos?
Io non voglio romperti le scatole.
No, non mi stai rompendo le scatole, ma è che io posso darti la sequenza delle cose, capisci? Ma perché queste non arrivano? Quel giorno che riuscirò, capito, a diventare causa, riuscirò a spiegarti.
Ma il problema è che, come l'Anna diceva prima, lei ascolta tutti. Io anch'io, quando incontro gli Hare Krishna, eccetera, io li ascolto tutti, non ho nessun problema, per cui non sono di questo o quello. Ho le mie convinzioni,
sì.
I testimoni di Geova, per esempio, non li accetto perché loro non scindono l'anima dal corpo.
Allora,
però insomma comunico con loro su altre tante cose.
Scusa Simonetta, sì. Mi è arrivato un messaggio in questo momento che dice: in natura nulla si crea e nulla si distrugge. Il disco giallo iniziale è la materia compatta.
Bravo, e chi ha creato la materia compatta?
Nessuno, si è compattata da sola. Perché qualcuno deve averlo fatto? Perché
ma
non
la
esiste da sé?
Perché ormai gira.
Vedi, il problema è
gira che l'energia non si crea, non si distrugge.
L'architetto progetta una casa, d'accordo?
Ma questo stiamo parlando a livello umano. A me i discorsi a livello umano non mi toccano, perché non sono di mia competenza. Cioè, sono troppo facili da dedurre. Per esempio Francesco prima diceva: se io vengo con una Renault o con una Peugeot da Marostica a Padova, non cambia niente. Ma queste sono cose create da noi, hai capito?
Sì, costruite, non
costruite.
Esatto, noi le abbiamo
trasformate, noi abbiamo estratto dalla terra l'acciaio, il ferro, abbiamo usato l'acqua per creare l'acciaio, ma le abbiamo trasformate, le abbiamo utilizzate.
Sì, ma stiamo parlando di cose che abbiamo già trovato. Ma io, sì, cioè, ma forse non so, forse non mi sono spiegata. Io avevo voluto porre questo problema, nel senso del... magari l'ho riposto perché tu hai detto che ci avevi già parlato, però mi dispiace, io non ho potuto seguire le vostre prime trasmissioni. Però
sì, no, ma il problema non si pone sul discorso della creazione, perché non esiste una creazione, esiste solo una trasformazione, cioè tanto per dire...
No, ma io guarda, non intendo la creazione nel senso che Dio in 7 giorni ha creato, eccetera, proprio io parlo di creazione a livello scientifico, ecco, dal cosiddetto Big Bang, no?
Sì.
Ecco, se vogliamo metterla così.
Non c'è differenza fra visione della stregoneria e il livello scientifico, eh? È la stessa cosa.
Ecco, però appunto io volevo dirti, non parlo della creazione, cioè io volevo risalire, farmi più chiarezza, cioè, oppure vedere il vostro punto di vista su questo, cioè origine primordiale. Tutto qua, non volevo che tu mi dicessi di questo, di quello dell'evoluzione, siamo d'accordo. È solo, proprio volevo sentire cosa dite a livello di origine primordiale, tutto qua. Va bene?
Sì.
Va bene.
Ciao, arrivederci.
Ciao. Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Sì?
Mi metti in diretta?
Radio Gamma, sì, sei in diretta.
Pronto?
Sì.
Ciao.
Ciao, dimmi.
Sono Roberta di Vicenza.
Ciao Roberta di Vicenza, finalmente sentiamo Roberta di Vicenza, ciao.
Senti?
Sì.
Come voi, no, continuate sempre a fare queste trasmissioni provocatorie, no?
Non sono provocatorie, sono costruttive.
Ascolta.
Sì.
Io adesso ti sto dicendo il mio pensiero e avrei piacere che tu rispettassi quello che io penso. E io penso che le vostre trasmissioni sono provocatorie. Se tu se a te non sembra che siano provocatorie, non devi venire a contestare. Io penso che sono così, capito?
Sì.
Rispettami.
Sì, no, ma ti stiamo
ecco,
ascoltando.
Allora, a me sembrano sempre, cioè, mi va bene tutta la provocazione, quello che ti avevo detto quella volta, che voi fate sui cristiani e via dicendo, però adesso, hai visto che io sto ascolto e non è che intervengo tutte le volte per contestare e via dicendo, però mi è venuto da dirvi sta roba adesso, no? Il fatto... che tu hai ricevuto sto messaggio adesso sulla luce gialla, no? Va bene? Prima di essere così, non sei nato così.
No.
Giusto?
Certo.
Ecco, allora prima avevi un'altra visione della vita, prima
sì.
di diventare così.
Sì.
Giusto?
Sì.
E allora io penso, no, una cosa, molto probabilmente... Perché ci deve essere sempre qualcuno, e in questo caso l'uomo, che vuole sempre penetrare nella mente di un altro uomo? Hai capito? Siccome non sei nato tu così, molto probabilmente qualcuno ti ha inculcato così.
E a te chi ti ha inculcato?
No, non essere provocatorio.
Io sono provocatorio.
No, ascolta, io ti faccio un discorso.
Perché
voi oltretutto siete anche cattivi. Io non credo a niente e posso essere anche cattiva. Però voi venite lì per insegnare la vostra.
Noi veniamo per insegnare.
Vediamo per diffondere, non per insegnare.
No, ma per far conoscere.
Ecco, diffondere, però adesso tu, perché mi rispondi in questo modo?
Perché io sono provocatore. Io facevo sesso.
La mia è un'opera di provocazione,
cioè nel senso che voglio portare qualcosa, insomma, siamo
in questo modo che tu porti qualcosa, hai capito?
Lo decido io, non te. Tu porti qualcosa e decido che mi piace o non mi piace, e tu puoi fare altrettanto, c'è la libertà di valutazione.
Sì, ma tu sei via Ether e stai parlando a milioni di persone.
Magari.
Dai, adesso l'ho detto fra virgolette, no? Cioè, voi siete in un microfono che parlate a tanta gente, molto probabilmente volete diffondere il vostro credo.
E dopo di noi ci sarà Mario.
Dopo di noi c'è Mario che sta già scalpitando.
Parlate più piano perché siete troppo svelti nel parlare. Parlena sempre più piano perché noi altri veneti siamo anche un po' duri del comprendorio, vedo capito? E specialmente a
sì,
te.
Ma, allora...
cioè, no, ma io voglio che mi rispondi a questo. Allora, io una volta ero cattolica,
sì.
poi ho visto tutto quello che state raccontando voi e le so, è così, è vero che è così. Cioè, spiegami perché io devo
tu...
cadere in un'altra persona che devo a tutti i costi essere sempre attaccato a una maniglia. Se io non è che voglio adesso criticarvi, contestarvi, condannarvi, vi dicendo, ma molto probabilmente c'è sempre bisogno di un uomo che vuole inculcare il credo nella vita di un altro uomo, hai capito?
Guarda che se tu ci hai seguito un attimo...
Vi seguo tutti i giovedì, quello è il discorso!
Sì! Ti rispondo per radio o ti rispondo diretto?
No, dopo, fassimi finire che sono in telesezione.
Vabbè, vai!
Poi c'è un'altra cosa, io voglio rispondere alle vostre provocazioni dicendo così. Il fatto che tu, secondo me, tu... sei indottrinato, no? Claudio, parlo di Claudio.
Sì, 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 sì.
Sei indottrinato fino a un certo punto. Adesso mi rifaccio un po' i testimoni di Geo, no? Aspetta, che quando io facevo delle domande, e loro, sai cosa mi rispondevano? La prossima volta che ci vediamo gli rispondo. Allora, perché ti dico questo? Secondo me queste religioni, cioè questo indottrinamento che... si sa fino a un certo punto, poi dopo un certo punto, e mi riferisco al discorso della Simonetta, cioè voi dopo un certo punto non sapete più cosa rispondere e avete bisogno del maestro che vi punisca, non prendetela come un'offesa.
Va bene, prendiamo
e
come
questo
prova...
è quello che sento io ascoltandovi, hai capito?
Va bene,
ciao.
Ciao. No, diciamo un attimino intanto a sta radioascoltatrice una cosa. A noi non è che vogliamo indottrinare qualcuno, noi diffondiamo il nostro modo di pensare e abbiamo sempre detto che il nostro modo di pensare è soggettivo. Le relazioni di un pagano con il suo circostante sono relazioni soggettive, la sua percezione è una percezione soggettiva, nessuno può dire un altro cosa fare più di oltre un certo livello e nessuno può compenetrare l'assoluto oltre un certo livello, per cui noi parliamo sempre di soggettività. Poi un'altra telefonata.
Pronto? Scusami, intervengo ancora perché mi sento di intervenire, non so perché. Io mi sono fatto adesso così un ragionamento sul disco giallo in campo nero che è molto significativo per me. Così, nella mia fantasia di pittore, diciamo, cosa c'è? Noi vogliamo per forza mettere un'origine alle cose. L'origine... naturalmente è basata sul relativo e quindi sulla logica, giusto? Un inizio lo dai sempre con una spiegazione logica, mentre è proprio qui che non c'è logica ed è accettabile proprio la non logica, non essendo a contatto con noi altri quello che è il caos, che non è iniziale.